giovani di ascoltarmi. Sapete perché? Perché chi conosce la storia dei papi sa che è un dono singolare dello spirito, questo feeling bello tra i giovani e il papa. È davvero, credo, una novità assoluta nella storia della Chiesa, che migliaia di giovani stiano col sacco a pelo ad attendere la morte di un padre. Ma non deve rimanere, come dire, un fatto isolato, deve portarci oggi a scendere in profondità. Ecco perché vi chiedo il cuore in questo momento. Che cos'è la Chiesa? È questa comunità che rimane unita sulla tradizione degli apostoli, coloro che hanno visto il Signore, e con l'aiuto di coloro che ne hanno ricevuto il ministero della successione e la testimonianza di tutti i fratelli, sperimenta oggi che Gesù è vivo, che spalanca le porte, che ci libera dalla paura, che viene in mezzo a noi. I discepoli erano con le porte sprangate, venne Gesù e disse: pace a voi, e ci mostra i segni del suo amore, le mani e il costato, e ci assicura la sua misericordia. Questo, vedete, è, credo, il grande, primo grande messaggio che il Papa ci lascia: riscoprire la Chiesa nel suo insieme, in tutte le sue componenti. Ognuno avrebbe voluto tirarlo da una parte, avrebbe voluto che lasciasse fuori un altro pezzo della Chiesa, dei giovani, ma davvero tutti, credo, avete sentito, abbiamo sentito posto nel suo cuore, perché la Chiesa non può essere spezzata, non si può dire questi mi piacciono e quelli li butto via, ma soprattutto la convinzione che quando si va in profondità in Gesù, quando ci si incontra con Lui, ci si ritrova uniti, una Chiesa viva che non ha paura, che non tiene le porte sprangate, che cammina verso il mondo, e da qui è nata anche l'intuizione di farvi incontrare con tutti i giovani del mondo. E questo amore immenso alla Chiesa, che è sì la vecchia torre con le sue ferite, di cui non ha avuto timore a chiedere perdono, ha cominciato da Galileo, ma per dire che la Chiesa è viva perché c'è Gesù. Possiamo fare tutte le analisi storiche, sembra dirci oggi il nostro ormai fratello Giovanni, ma c'è Gesù vivo, non abbiate paura. Allora vedete che senza volerlo, lui stesso dice che non pensava all'effetto di quelle parole che disse quella sera del 16 ottobre, qualche giorno dopo, nella prima Eucaristia in piazza San Pietro: aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Ma se dicessi questo direi una mezza verità. Devo dirvi di più. Avete sentito il Vangelo di oggi che finisce dicendo: affinché crediate, i Vangeli sono scritti che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Dopo 400 anni questo è il Papa che non ha fatto la rivoluzione francese, che non conosce tutte quelle separazioni anche importanti da un punto di vista così storico tra religione e vita. Per lui la religione e la vita sono tutt'uno, per lui Cristo è la vita. Poi saranno necessarie delle differenziazioni sul piano civile, sul piano religioso, ma quello che l'Occidente con fatica riusciva a capire è che Gesù è la vita, che può dare la vita ai giovani, che è il grande maestro della vita, che si può essere sportivi, si può essere belli, si può essere forti, si può amare, ci si può abbracciare nell'amore di Cristo perché Lui è la vita. Una religione non relegata nelle sagrestie, una religione non come fatto privato, ma come vita, sia che si sale sui monti o si nuota in piscina o ci si ritrova nei meeting internazionali o si sta nella cappella, come amava fare lui quando le gambe non gli dolevano, sul pavimento nudo a pregare il Signore. Lui è la vita. Questo, capite, è il grande messaggio, la grande intuizione di un Cristo che vive nella Chiesa, ma di un Cristo che sa quello che c'è nel cuore dell'uomo. Qualcuno dice che questa parola del Concilio della Gaudium et Spes, che è l'orizzonte citato, sia stata scritta anche da lui nel concilio, nel gruppo in cui faceva parte. Questo Cristo che svela l'uomo all'uomo, perché sa quel che c'è in ogni uomo. Quello che noi diciamo, lui è il più umano degli umani, quello che non ti frega mai l'umanità, come dicevamo il Venerdì Santo. E questa è la grande intuizione. E capisco che voi lo abbiate intuito, senza per nulla annacquare o sminuire il Vangelo. Perché Cristo è capace di parlare con il suo amore, con la sua misericordia. Questo Cristo col cuore squarciato dice: io ti voglio bene, ti abbraccio. E questi abbracci che avete dato a lui volevano essere solo un segno esterno di quell'abbraccio unico e più grande che il Cristo dà a ciascuno di noi. Mostrò loro le mani e il costato. Pace a voi. Con una però intuizione molto grande, che questo Cristo che è vita ci manda nel mondo intero. Lui lo ha fatto in modo unico. Sapeste quando eravate piccolini quante critiche agli agi del Papa? Adesso non le fa nessuno, quando si muore sono tutti buoni, ma sapeste quante ne abbiamo scritte, ne abbiamo lette. Ma era un'intuizione, eravamo preoccupati dei soldi che costava l'aereo e non ci preoccupavamo di questa intuizione di un pastore universale che possa annunciare in tutto il mondo il Vangelo. Oggi ne intuiamo la novità, un Cristo chiuso nelle sagrestie muore. Ma anche se noi non siamo chiamati a viaggiare come lui per tutta la terra, ma dobbiamo sentire oggi come nostre, non ascoltate le retoriche di chi tra due giorni si dimentica. Io vi mando, cos'è scritto? Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Chiesa missionaria, parrocchia missionaria, chiesa aperta al mondo, giovani e uomini e donne che non hanno paura di testimoniare la loro fede. Era bellissimo il modo come teneva il pastorale, sembrava la lancia di un guerriero medievale. Non con arroganza, ma come chi crede fino in fondo nel vessillo. Si chiamava così una volta la croce, il vessillo, perché lì è la vita. Ecco allora il secondo impegno, fare della Chiesa qualcosa di vivo e trasmetterla la fede. Quello che noi grandi dovremmo fare oggi è ripartire con un grande impegno di pastorale giovanile, di pastorale vocazionale, credere che questa fede può essere trasmessa alle nuove generazioni. Quello che più ci allontana da lui oggi è quella sottile vigliaccheria e paura di dire: ma tanto ormai, ma tanto ormai. Il mondo cammina, è vero, i giovani hanno abbandonato la Chiesa, non illudetevi quando si riuniscono nelle giornate mondiali, sono sempre infima minoranza, ma il Papa ci ha voluto far capire che i giovani di oggi possono amare Cristo, bisogna dargli fiducia, con i loro limiti e le loro contraddizioni possono costruire famiglie cristiane, possono costruire chiese vive, che il terzo millennio può essere migliore del secondo, se sapremo dare fiducia senza tradire il Vangelo alle nuove generazioni. È questa forza che ci manca, è questa fiducia che ci manca, lo vedo, lo si percepisce da parte degli adulti. E se qualcuno di voi ha pianto per il Papa, smetta adesso di piangere e faccia ciò che vi sto per dire: di ritrovare una parrocchia viva, una chiesa viva, una chiesa missionaria, di superare i piccoli ghetti, di capire che oggi tutti insieme si può andare nel mondo ad annunciare il Vangelo in una unità che egli ha sognato, ma che il primo Papa slavo della storia, leggevo anche i documenti risigati stanotte della Chiesa di Mosca, che ancora è ben lontano dal poter vedere attuato. Con una grande certezza, la Chiesa è fatta di uomini, ma è guidata dallo Spirito Santo. Chi conosce la storia del papato lo sa. Se dopo 2000 anni, nel 2005, troviamo i giovani sotto la finestra del Papa, è perché c'è lo Spirito Santo. Non si spiega in altro modo, come non si spiega in altro modo la sua vita. Non a caso la sua convinzione di essere Papa fino all'ultimo, era questa fiducia totale. Il Signore gliel'ha regalato fino all'ultimo Amen alle 9:37 di ieri sera. Soffiò su di loro lo Spirito Santo, ma questo non ce l'ha solo il Papa, che ha messo il proiettile di Riaccià nella corona della Madonna di Fatima. Ce l'abbiamo tutti noi, in modo più umile, più nascosto, perché Dio liberamente sceglie, come liberamente ha scelto questo Papa. Io ricordo, adesso poi si è aperto il Politburo, i documenti segreti dei governi, io ricordo la sorpresa di tutto il mondo dell'Est l'indomani dell'elezione di questo Papa. C'era una fumata bianca, Brezhnev, che diceva, ma da dove scappa? Sono quei fenomeni storici che vanno al di là della comprensione umana, della nostra intelligenza. Ricordo in particolare, per farvi ridere, nel suo primo viaggio ad Assisi, le televisioni erano, fu proprio un fanese, non vi dico chi, che gridò, preghiamo per la Chiesa del Silenzio. E il Papa, che allora rispondeva a battuta, dice, la Chiesa è qui e non sta in silenzio. Diceva, perché noi chiamavamo la Chiesa polacca, no? La Chiesa del Silenzio. Ma era un episodio che mi è rimasto molto, molto impresso. Dobbiamo credere che c'è lo Spirito Santo, ma dobbiamo essere portatori dell'infinita misericordia di Dio. A chi perdonerete, anch'io perdonerò. Ecco questo Papa allora che chiede perdono dei peccati della Chiesa. Ecco questo Papa che va in moschea, che va al muro del pianto. Questo annunciare l'infinita misericordia di Dio. Ecco Assisi, oggi sembra niente, ma nell'86 fu veramente un grande scandalo, molti tacquero perché nella Chiesa Cattolica è difficile contraddire al Papa, ma questo di mettersi accanto agli uomini di tutte le religioni, lui che crede unicamente in Cristo Gesù, per dire lavoriamo per la giustizia, lavoriamo per la pace. L'ultima enciclica che non ha potuto finire, non so se sarà pubblicata in parte, era sulla carità e la giustizia. Pensate quello che non ha fatto per l'Africa che sta morendo a motivo delle guerre e della fame. Naturalmente, vedete cari ragazzi, il segreto è rimanere dentro la Chiesa. Dopo la sua morte ci saranno lacerazioni profonde, non sarà tutto semplice. Rimanete dentro. Quando Tommaso è dentro, vede Gesù, benché lui fosse coraggioso. Io penso che Tommaso non c'era la sera di Pasqua perché era meno fifone degli altri. Forse perché aveva un atteggiamento più giovanile, ma per vedere Gesù bisogna stare dentro. Quando gli dicono abbiamo visto il Signore, lui vuole testimoniare di persona. Ecco, questo davvero è bello di Tommaso, è gemello, è fratello di tutti noi, perché oggi la fede va conquistata. E allora dobbiamo essere una comunità coesa, perché anche quelli che come Tommaso dubitano, cercano, si rimettono in cammino, e ci sono anche nelle nostre parrocchie famiglie che mi dicono io sono stato lontano dalla fede per anni e anni, ma vorrei riavvicinarmi al Signore. Ci siano comunità pronte ad accoglierlo e a fargli toccare l'amore del Signore e poter dire mio Signore, mio Dio, quando si tocca la misericordia di Dio. Oggi più che mai, all'inizio del terzo millennio, dobbiamo essere capaci di aprirci ai catecumeni, ai nuovi cristiani, a coloro che cercano Dio, a stabilire un dialogo profondo sulla dignità dell'uomo con le altre religioni. Mi è giunta questa notte una lettera della comunità islamica a fianco della Chiesa, che poi vi leggerò alla fine, in cui esprimono i loro sentimenti e la loro partecipazione alla morte del Papa. Signore, noi crediamo in te senza vedere. Aiutaci a custodire nel cuore gli insegnamenti di questo Papa. Allora anche tutto quello che abbiamo visto in televisione in questi giorni non sarà solo qualcosa di nostalgico, ma potrà diventare un seme fecondo di vita. Aiutaci a preparare ancora meglio la giornata mondiale di Colonia, proprio per amore di quella Chiesa. ma soprattutto aiutaci grandi e giovani a riprendere la pastorale giovanile, la pastorale vocazionale. Saluto Davide e tra un po' Michela forse ci raggiunge. La pastorale vocazionale. Ma soprattutto sentiamoci tutti impegnati in tutti i modi, dentro e fuori le chiese, a trasmettere la fede alle nuove generazioni.